Cari amici e fratelli, grazie per seguirci alla radio. Io sono Dora e sono qui con Angela. Ciao Angela!
Ciao a tutti!
Oggi siamo qui con l'insegnante di profezie bibliche, fratello Giuseppe, al quale rivolgeremo delle importanti domande riguardo il tempo della fine e il libro dell'Apocalisse. Fratello Giuseppe, è un piacere essere qui con te.
Piacere è mio, gloria a Dio.
Amen. La prima domanda importante che vorrei farti è: come sappiamo, fratello Giuseppe, con certezza di trovarci alla fine dei tempi? Perché anche nella Bibbia 2000 anni fa diceva che sono i tempi della fine. E allora?
Sì, è chiaro, perché 2000 anni fa e la parola è stata scritta e gli apostoli parlavano in modo che le persone non si addormentassero pensando che c'era ancora 2000 anni. In realtà il tempo era vicinissimo, infatti si vede in Apocalisse 22, Gesù dice: vegliate perché io vengo presto. Uh-huh. E quindi come poteva Gesù dire 2000 anni fa io vengo presto? Beh, sai, quei credenti che sono morti durante i 2000 anni, che si sono presentati davanti a Dio per essere giudicati, il tempo era vicino. Quindi al momento della morte quello è il tempo della fine.
Ok, però oggi si dice che siamo nei tempi della fine come profeticamente.
Sì.
Con l'anticristo, quindi, con il rapimento, con tutto.
Sì, quindi c'è un tempo della fine quando uno muore e quindi non ha bisogno di preoccuparsi per l'Apocalisse, il marchio della bestia, eccetera. E poi c'è un tempo della fine per tutta l'umanità,
sì,
che sarebbe adesso, ecco, in questo periodo storico che viviamo, come tutti i segni profetici dimostrano, siamo nel tempo della fine.
Quali segni dimostrano?
In Matteo capitolo 24 ci sono una serie di segni che indicano che siamo nel tempo della fine. Li puoi leggere? Matteo 24, versetto 3, seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quando verranno queste cose, quando sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Quindi la Bibbia parla, i discepoli chiesero a Gesù delucidazioni, quando sarà la fine del mondo. Va bene, altre Bibbie traducono la fine dell'età presente, eccetera, va bene. Quindi tutto questo capitolo, Matteo 24, oltre altri capitoli come per esempio Luca 17, Luca 21, Marco capitolo 13, rappresentano la risposta di Gesù su capitoli paralleli a questa domanda. Tutto il resto di Matteo 24, qui dal versetto 3 fino al verso 51, è la risposta di Gesù a questa domanda: quando sarà la fine del mondo? Mm-hmm. Ovviamente non stiamo parlando della fine del mondo come la fa vedere Hollywood, mm-hmm, una cometa, sì, un meteorite che c'entra la Terra, in un impatto.
Però non saranno disastri?
E la Terra esploderà. No, è la fine del mondo del diavolo. Sappiamo che la Bibbia dice che il Dio di questo mondo, Dio tra virgolette, è il diavolo, dice la Bibbia, secondo Corinzi 4:4. Quindi la fine del mondo governato dal diavolo avverrà presto, con il ritorno di Cristo, capisci?
Ok.
Però non saranno dei disastri?
Sì, ci sono già dei disastri. Il primo disastro mondiale è un mondo senza Dio, che credono di fare a meno di Dio, della Bibbia, del Vangelo, della salvezza di Cristo, e quindi sono incamminati verso l'inferno. Questo è il primo disastro.
Parlavi dei segni della fine di Matteo 24. Per i fratelli che non conoscono molto, possiamo dare un esempio?
Sì, guarda, se tu apri Matteo 24, cari fratelli, aprite, il primo segno, che poi non è un segno ma è un'esortazione, verso 4, Gesù disse loro: guardate che nessuno vi seduca.
Sì.
Molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti.
Uh-huh.
Va bene? Quindi questo non è solamente dei santoni indù dell'India che dicono di essere Cristo incarnato, ma questo si riferisce anche a molti predicatori cristiani che predicano nelle chiese e che predicano che Gesù è il Cristo. Quindi Gesù stava dicendo qui anche: molti verranno nel mio nome dicendo che io Gesù di Nazareth sono il Cristo. Capisci?
Perché
quindi
seducono?
Verranno dicendo che Gesù è il Cristo e dicendo, proclamando Cristo, proclamando Gesù Cristo, ingannano.
Perché?
Perché ci sono dei falsi Vangeli oggi, come il Vangelo di prosperità, portami i soldi a me, alla mia chiesa, Dio ti benedirà, intanto io impacchetto nelle mie tasche, mi compro la macchina nuova, un edificio religioso più grande. Quindi predico nel nome di Cristo, dicendo che Gesù è il Cristo, Gesù è il Salvatore, per attirare gente alla loro religione e ingannarli. Però grazie a Dio ci sono delle chiese sincere.
Amen.
Allora, questo anche è un segno del tempo della fine.
Sì, Gesù, la risposta al versetto 3, quando sarà la fine del mondo, la prima cosa che Gesù dice, mette in guardia, state attenti alle seduzioni, che poi ripete il versetto 24, falsi cristi e falsi profeti. Uh-huh. Il primo segno però lo troviamo, il primo segno tangibile, versetto 6, sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Questo è il primo segno. Ci sono altri segni, io li ho numerati qui su Matteo 24, un capitolo che ho numerato i segni. Guarda, al verso 7 c'è il terzo segno, nazione contro nazione, poi c'è il quarto, il quinto, il sesto, alla fine di questa scrittura, dice vi saranno carestia, pestilenza e terremoti. Quindi fino a qui sei segni.
Sì, però questi segni ci sono stati da tutto il tempo
adempiti, anche mille anni fa.
Sì, sì, certo, però mai, non è mai successo, mai è venuto in 2000 anni che tutti questi segni fossero concomitanti, avvenissero allo stesso tempo.
Okay.
Sono avvenuti però insomma uno dopo l'altro, separatamente, mm-hmm. due, tre insieme, mm-hmm. ma in questo momento stanno tutti accadendo, in questo momento.
Sì.
Sappiamo che il tempo della fine è cominciato nel XX secolo, il secolo scorso. Guarda, il settimo segno, versetto 9, allora vi sottoporranno supplizi e vi uccideranno, settimo segno, l'ottavo segno, verso 11, sorgeranno falsi profeti, verso 12, nono segno, l'amore di molti si raffredderà. E qui la parola greca è la parola agape, una parola usata nella Bibbia solo per l'amore di Dio, sta dicendo l'amore cristiano si raffredderà. Vediamo oggi che i cristiani sono diventati come la prima delle sette chiese, nel libro dell'Apocalisse, la chiesa di Efeso, Apocalisse capitolo 2, che dice il tuo amore si è raffreddato, hai dimenticato il tuo primo amore, ti sei allontanato dall'amore di Cristo. Quindi oggi la chiesa mondiale, per la maggioranza, è scaduta di amore, si è raffreddata nell'amore verso i fratelli. Sta parlando di agape, questa parola è agape, non sta parlando dell'amore del mondo,
uh-huh.
sta parlando dell'amore
sì.
cristiano. Le chiese sono raffreddate nel loro amore verso Dio e verso i fratelli. Andiamo avanti. Versetto 14, il decimo segno, l'Evangelo predicato in tutto il mondo in testimonianza e allora verrà la fine. Ok, quindi quando vediamo questi dieci segni concomitanti, allora verrà la fine, verso 14.
Okay. Sì.
Quindi, ma guarda, io ho predicato centinaia di chiese, specialmente in Europa orientale, paesi ex comunisti, guarda, praticamente nessuna chiesa dove esisteva lo Spirito Santo, alla domanda credete siamo nel tempo della fine, ha risposto negativamente. Tutti credono,
sì.
sono d'accordo, voi siete venite dall'Europa dell'Est.
Sì.
E quindi voi sapete, siete venuti in tantissime chiese dove
sì.
ho predicato, anche tu, giusto? Quindi sapete che le risposte erano sempre le stesse. Siamo nel tempo della fine,
sì.
questo non è in discussione.
Però una cosa voglio chiedere, questi segni non ci danno una idea quando verrà il Signore, ci danno un'idea che siamo molto vicini, però come possiamo sapere che non verrà in 100 anni?
Perché Gesù, se tu leggi, c'è un versetto, le leggi
sì.
in verso 34, ecco
sì.
qui c'è la tua risposta che stai cercando.
Matteo 24?
Sì, come sappiamo, sì, Matteo 24, verso 34, lì c'è la risposta, come sappiamo che è adesso,
okay.
e non in 100 anni, e non in 200,
sì.
300 anni?
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Avvenute.
E quale generazione?
Capisci? La generazione che vede queste cose non passerà se non che tutte queste cose siano avvenute. Ed attenzione, la continuazione di questi segni, attenzione, tra i segni che avverranno dentro questa generazione comprende uno, i segni che ho appena citato,
okay.
due, la tribolazione verso 21, puoi leggerlo?
21, sì. perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Ok, e versetto 29 al 31, il rapimento della Chiesa. Tutti i segni che sono compresi in una generazione, quindi non è centinaia di anni affatto. Quindi leggi anche il verso 29 e il 31, un versetto molto interessante, perché oggi il diavolo ha sparso molte dottrine false riguardo al rapimento, con lo scopo che il diavolo vuole sorprendere la Chiesa di sorpresa e distruggerla. Non vuole che la Chiesa si prepari alla tribolazione, ma vuole che la Chiesa sia addormentata. Il diavolo sta addormentando e ha addormentato la maggioranza delle Chiese tramite false dottrine, facendo credere che il rapimento verrà prima la tribolazione. Non preoccupatevi, dormite, dormite, perché il Signore manderà un taxi celestiale a raccogliervi, eccetera, e sarete rapiti al cielo prima della tribolazione. Non preoccupatevi, tutte bugie. Leggi verso 29.
Prima però voglio chiederti, due minuti fa hai detto che all'inizio del XX secolo ha cominciato
il XX secolo,
ha cominciato il tempo della fine. Perché hai detto questo?
Ho detto questo perché innanzitutto tutte le chiese sono d'accordo su questo, non c'è discussione che il XX secolo, sono d'accordo a livello, diciamo, interpretativo. Però anche se non fosse così, tu basta che studi, diciamo, la storia, i giornali, questi segni che io ho elencato, i 10 segni, voi sapete benissimo che sono cominciati ad avvenire nel XX secolo.
Okay.
Adesso siamo nel XXI secolo, però il secolo passato, voi sapete che questi segni, ok, dunque, guerre, rumori di guerre, nazione contro nazione, carestie, pestilenze, terremoti, persecuzione contro i cristiani, i falsi profeti, l'amore che si raffredda, il Vangelo predicato, queste cose sono avvenute allo stesso tempo, concomitanti, nel XX secolo, mai prima allo stesso tempo.
Okay. Allora, versetto 29?
Sì, capitolo 24 adesso.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
Ok, questo è il rapimento della Chiesa,
sì.
Tutti sono d'accordo su questo. Dunque, e quando avviene questo qui, prima o dopo la tribolazione? Leggi di nuovo verso 29.
È subito dopo la tribolazione di quei giorni.
Ok, quindi Gesù dice dopo la tribolazione.
Chiaro.
Qui tutti i falsi profeti si sono messi all'opera per negare questo.
Perché dicono che Matteo 24 è solo per gli ebrei.
Sì, sono per gli ebrei,
no?
ma stiamo scherzando.
In un'altra, fratello Giuseppe, perché non è per gli ebrei?
No, assolutamente non è, perché se tu studi, qui vedi al versetto 3, dice, mentre egli era seduto, i suoi discepoli si accostarono in disparte e gli chiesero quando sarà la tua venuta. E Gesù risponde, che nessuno vi seduca, sta parlando ai discepoli e ai discepoli dei discepoli dei discepoli, che siamo noi, sta parlando a voi discepoli o discendenti dei discepoli, sta parlando a voi, non ai giudei che non credono, sta parlando a voi, ai cristiani, a noi.
Sì,
okay? E poi il verso 6, sentirete chi? Non sentiranno i giudei, sentirete voi, i cristiani.
Okay, sì,
e poi non dimentichiamo che la vera Israele, i veri giudei, siamo noi, i cristiani.
Cristiani, sì.
Anche se volessimo dire questa parola di giudei, beh, i giudei siamo noi, i veri giudei, giudei spirituali, come dice la Bibbia chiarissimo in Romani capitolo 2, versetto 28 e 29, Romani capitolo 9, versetti 6 fino al 9, e Giacomo capitolo 1 verso 1. Giacomo scrive ai cristiani, Giacomo il vescovo di Gerusalemme scrive ai cristiani nella dispersione, dice Giacomo alle 12 tribù disperse. Chi sta scrivendo? Ai giudei che non credono? Loro mica studiavano la lettera di Giacomo.
No.
Cerchiamo di ucciderla Giacomo. E sta parlando ai cristiani, alle 12 tribù. Tribù spirituali, quindi capi? Quindi quando dice per esempio Apocalisse capitolo 7, i 144.000 discendenti dalle 12 tribù di Israele, sta parlando delle 12 tribù spirituali,
le stesse
tribù che Giacomo parlava in Giacomo 1.1, la stessa Israele che Paolo parlava in Romani capitolo 2, capitolo 9, eccetera.
Amen.
Sì,
anche perché se Matteo 24 è solo per gli ebrei, allora solo gli ebrei saranno rapiti. Arrivederci allora. Che facciamo qui?
No, no, perché qui il diavolo ha diffuso un sacco di baggianate, che siccome qui dice chiaramente dopo la tribolazione e il rapimento, allora c'è questa falsa dottrina, siamo rapiti da un rapimento segreto. È così segreto che neanche Dio lo sa, che la Bibbia non lo dice, è ridicolo.
Sì.
In Amos capitolo 3 verso 7 dice: il Signore non fa niente a meno che non rivela il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. Capisci? Cioè Dio non c'ha niente, dice rivela il suo segreto ai profeti. Quindi Dio non ha segreti per i suoi figli, non ha segreti per la sposa di Cristo, non ha segreti per i cristiani fedeli. Infatti i segreti sono solamente per chi ha occhi ma non vede, orecchie ma non ode. Gesù ha detto in Matteo 13, versetto 9-10, dice: i discepoli chiesero: perché parla in parabole? E Gesù disse: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, a loro no, non è dato. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie ma non odono, e non capiscono e non saranno salvati.
Mm-hmm. Sì.
Attenzione,
sì.
Messaggio che Gesù ripete ancora in Giovanni capitolo 12, lo stesso, come disse Isaia: hanno occhi ma non vedono, orecchie ma non odono. Quindi è logico che la maggioranza del mondo, incluso il mondo cristiano, non capisce la Bibbia,
mm-hmm.
che la Bibbia solamente non è per tutti. La Bibbia è da capire solamente per chi la ubbidisce, solamente per chi la mette in pratica.
Mm-hmm.
Se tu c'è una chiesa che ti serve solo a raccogliere soldi la domenica, è chiaro che non capisce la Bibbia, capisce solo il contante.
Sì.
Capisce solo quando il denaro cade nella tua borsa, virgolette, per la gloria di Dio, ma il denaro, se non è speso per il Vangelo e per i fratelli della chiesa, non è indirizzato in direzione giusta.
Amen.
Attenzione,
Quindi, ritorniamo alla ultima generazione, fratello Giuseppe. Se già viviamo nei tempi della fine, dobbiamo chiedere quando comincia l'ultima generazione, quando è, quando passa. Però se puoi per favore rispondermi dopo una pausa musicale.
Metti una canzone, però un canto allegro, vivace, per la gloria di Dio, non mettere qualche musica mortuoria.
Said, boys, don't you be afraid, this is the night of your life. There's a baby in a manger that the whole world needs to know. It begins here with you, here's what you must do. Go tell, go tell, go tell, go tell. Sister, go tell your brother too. Tell it to everybody you meet. Tell them you've got good news. Hey, tell them about that little baby born in Bethlehem. Tell them his name is Jesus and he's come to free us. Go tell, go tell, go tell, go tell. Once you see that shining star, you can't keep it to yourself. Go tell it near and far. Yes, he is Emmanuel.
Bellissima questa canzone. Dice: go tell everywhere, tell in the mountain. In italiano sarebbe: andate a dirlo a tutti, a dare la buona notizia che Gesù è nato, che Gesù è qui. Gloria a Dio.
Cari fratelli, ben ritornati a Radio Blast.
Parliamo
del tempo della fine.
Però mica male quella canzone. Dice vai, dillo sui monti, predica il Vangelo.
Amen.
C'è un bel canto con un po' di pepe per svegliare il cristianesimo
anche a noi un
traumatizzato, inletargito per la maggior parte. Gloria a Dio per quelli svegli che si danno da fare.
Amen,
il tempo
amen.
È corto, è breve, le pecore sono tante, gli operai sono pochi. Amen.
Amen.
Grazie a Dio.
Allora,
ritorniamo al tempo della fine.
Sì.
Quanto vicini siamo al tempo della fine? L'ultima domanda era l'ultima generazione.
Uh-huh.
Sappiamo che siamo nei tempi della fine, però come possiamo sapere quando comincia l'ultima generazione?
Ma guarda, quanto è lunga una generazione?
Questa è una buona domanda.
Nel Salmo 90 Mosè diceva i nostri anni sono 70, per i più forti 80, quindi la gente prende quella orientativamente,
sì.
Però è una cosa così molto approssimativa. Io una volta stavo ascoltando l'audio del libro della Genesi, al capitolo 15, e il Signore mi ha mostrato, mi ha attirato la mia attenzione, il versetto, credo che era 13 o 16, puoi controllare, leggi e perché lì ti dà gli anni di una generazione, leggi, ce l'hai, Genesi
sì.
15, 13 e 16, grazie.
Genesi 15, 13.
13, credo.
Dora.
Ok, il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni.
Oppressi
per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze.
Quindi gli ebrei erano prigionieri schiavi in Egitto per 400 anni, giusto?
Sì, sì.
Ok, segui l'altro verso che ti ho dato.
Ok. 16.
Il 16.
Alla quarta generazione essi torneranno qua. Perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo.
Alt. Ok, qui adesso con l'aiuto di uno scientifico, uno scienziato in matematica, tu hai fatto l'università, no?
Sì.
Allora dimmi, tu che hai fatto gli studi alti.
Però non mi hai aiutato molto,
sai. Che piano eri al quinto piano? Dove...
studi alti.
E qui ci vuole uno con sale nella zucca, che sappia fare divisioni, proprio spaccare il capello.
Aia.
Si tratta di dividere 400 anni in 4, te la senti?
Aia. Sì,
auguri Angela.
100 anni.
In bocca al lupo.
Allora, una generazione dura 100 anni.
È giusto? Hai fatto il calcolo giusto?
Penso che sì.
E dice saranno prigionieri 400 anni, torneranno alla quarta generazione. Quindi qui ci vogliono dividere 400 per 4, tu sei venuto con la cifra di?
100.
Dio ti benedica, grazie Signore. Sono d'accordo.
E allora?
E allora una generazione e 100 anni. Metti o togli qualche anno, questo è il numero di anni che Dio attribuisce a una generazione. Ed ecco che qui c'è il numero degli anni di una generazione. Gesù ha parlato in Matteo 24, questa generazione non passerà, se non che tutto sarà adempito, tutto che? Matteo 24 comincia con i segni, va bene? Poi c'è i segni portano alla tribolazione. Tribolazione dopo la tribolazione, Matteo 24, 29 dice, dopo la tribolazione c'è il rapimento della Chiesa, giusto? Quindi
sì.
I segni che portano alla tribolazione che porta al rapimento. Ci siamo?
Sì.
Tutto questo, Gesù dice, non passerà, questa generazione, perdon, Gesù dice, questa generazione non passerà, se non che tutto sia adempito. Quindi, uno, i segni, due, tribolazione, tre, rapimento.
Ok, e questi 100 anni? Quando saranno? Ah,
questa è una domanda di milioni di dollari.
Quando saranno?
Adesso vuoi sapere molto.
Sì.
Allora, neanche questo è molto difficile arrivarci. Se tu studi bene Matteo 24, allora tu vedi qua, verso 3, i discepoli cosa chiedono? Quale sarà il?
Fine il segno dell'età.
Il segno della tua venuta.
Il segno. Quindi chiedono un segno.
Sì.
Allora, dopo i falsi profeti, Gesù dice al versetto 6, il primo segno che proprio non si può sbagliare, cosa dice verso 6?
Voi dovrete parlare di guerre e rumori di guerre.
Ok, quindi il primo segno sono le guerre. Però dopo dice, non vi turbate perché tutte queste cose avvengono, bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Cioè Gesù sta dicendo, c'è tempo. Perché? Perché è l'inizio della generazione che Gesù parlava.
Sì.
Ora, se il XX secolo, come appunto sembra, e praticamente tutte le chiese che ho predicato, centinaia, sono d'accordo, il XX secolo è cominciato l'ultima generazione. Ora, se l'ultima generazione è cominciata nel XX secolo, qual è il primo segno che dà inizio all'ultima generazione?
Guerre.
Versetto 6, sì. Il primo segno. Ora, poteva, nelle guerre, si poteva ignorare la prima guerra mondiale?
No.
È ridicolo.
No, chiaro che no.
Infatti non ci sono mai state tante guerre nel passato così
prima
come
della
nel XX.
Uh-huh.
Quindi la prima guerra mondiale sicuramente è incluso nel verso 6.
Sì.
Va bene? Allora, sappiamo che la prima guerra mondiale è iniziata quando?
1914.
14, esatto.
E allora?
L're dal trono, l'arciduca austriaco, fu assassinato a Sarajevo in Serbia e lì è scoppiata la prima guerra mondiale.
E allora
qui
questo?
Bisogna aggiungere 100 anni.
Sì.
Abbiamo scoperto che una generazione sono 100 anni, quindi abbiamo una data.
Allora, pensi che l'ultima generazione ha cominciato nel 1914?
Sembrerebbe, senza essere dogmatico, né un profeta infallibile, da tutte le apparenze sembra che il 1914 sembra essere la data d'inizio dei 100 anni dell'ultima generazione, che significa che scade quando?
2014,
dietro l'angolo.
E allora? Che significa che Gesù ritorna in 2014?
No, non esattamente.
Perché no?
Perché ci sono altre profezie che devono essere adempite.
Quale profezia?
Profezie che deve venire l'Anticristo, deve venire la tribolazione che appunto parla verso 21, leggi 21 e 22 di nuovo.
21 e 22. Matteo 24? Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Okay.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Guarda, il verso 18.
18. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Quindi non puoi neanche tornare a casa, ma quando? Quando, leggi il verso 15 e 16.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti.
Capisci? E verso 18 di nuovo?
E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Capisci? Non c'è neanche tempo. Quando vedrai l'abominazione nel luogo santo, non potrai neanche andare a casa per la tua veste perché ci sarà una tale persecuzione contro i cristiani, va bene, dell'anticristo, le forze dell'anticristo, eccetera, che dovrai solo andare a nasconderti, come nelle catacombe, i primi tempi della Chiesa, così come quando il bolscevismo ha preso controllo in Russia, il maoismo in Cina, in Vietnam, il comunismo, eccetera, eccetera. Cioè, i cristiani sono stati sorpresi, va bene, senza preparazione, sono stati assolutamente distrutti.
Allora, perché Gesù non ritorna nel 2014 se sappiamo che l'ultima generazione scade in 2014?
Sì, innanzitutto questa è una data approssimativa, non è che è proprio spaccato 2014.
Allora?
E devono succedere, ci sono altre profezie. Non può tornare al 2014 che ci sono altre profezie, ti spiego quali.
Sì.
Guardi, qui al verso 15.
Verso 15, che significa l'abominazione della desolazione?
Ripeti nel verso 15.
Ok. Che significa l'abominazione della desolazione?
Continua a leggere. Predetta?
Predetta dal profeta Daniele, posta in luogo santo.
Devi leggere un po' più chiara.
Ok. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Ok, faccia attenzione. Perché? Perché qui casca l'asino. Qui qui arrivano i falsi profeti e ti ingannano. Capisci? Chi lega faccia attenzione. Come dice in Daniele capitolo 12, verso 10, verso 4, virgola, e verso 10, Daniele capitolo 12, dice così: sigilla la profezia sino al tempo della fine, cioè vuol dire che poi sarà aperta adesso, ok? E poi verso 10 dice: nessuno dei malvagi capiranno, però capiranno i saggi. Ora, la Bibbia non è scritta per tutti, non è per gli atei, non è per i satanisti, non è per gli increduli che vanno cercando il primo manoscritto. Il primo manoscritto non ci sono perché è per fede. Non ci sono manoscritti di Alessandro il Grande, di Cicerone, di Aristotele, non ci sono neanche. Ci sono più scritti su Gesù che su Giulio Cesare, allora buonanotte, non crediamo a nessuno. Però ci sono tantissime. La Bibbia è quella che ha più manoscritti di tutti. Comunque. Significa qua, al verso 15, che quando vediamo l'abominazione della desolazione predetta profeta Daniele, allora fuggite, perché al verso 21 vi sarà grande tribolazione. Ora andiamo al profeta Daniele e vediamo qual è questa abominazione, perché Gesù la abbina al profeta Daniele.
Sì, okay.
Quindi vai da Daniele, capitolo, lo troverai al capitolo 11.
Sì.
Capitolo 9 e 11 parla dell'abominazione e della desolazione. Allora, comincia verso il capitolo 9, che la profezia comincia Daniele 9, 27, continua Daniele capitolo 11, 31.
Allora, leggiamo Daniele?
9, 27.
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
Ok, allora hai letto, fermerà il sacrificio continuo e verrà l'abominazione, giusto?
Sì.
Continua
sì.
Due capitoli più avanti, perché le profezie sono in parabola, finché non deve capire, non capisca. Però sì. Chi è saggio capirà. Allora, questo Daniele capitolo 9, verso 27, continua. Daniele capitolo 11, verso 31.
Ok. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Ecco, abbiamo trovato l'abominazione di cui ha parlato Gesù, Matteo sì. 24, sì. 15, e Gesù disse, si riferisce a quello profetizzato da Daniele,
sì.
Lo abbiamo trovato in profeta Daniele.
Sì.
E allora, verso 24 dice, stabilirà un saldo patto con molti per una settimana. In ebreo una settimana, la parola Shabua significa, si usa anche per 7 anni.
Attenzione. Allora non è una settimana, sino 7 anni.
No, 7 anni.
Sette anni.
E nel mezzo della settimana, dice Daniele Aglietto 9,27, verrà un devastatore,
sì.
Perché nel mezzo della settimana lui infrangerà il patto, romperà il patto, cioè fermerà il sacrificio continuo, che è il sacrificio ebreo, va bene? E capitolo 11, verso 31, dice... lo stesso, ripete, fermerà il sacrificio continuo, però aggiunge un dettaglio importante, collocherà l'abominazione della desolazione. E questo ci proietta a Matteo 24, quindi a, diciamo, 500 anni dopo. Ora, attenzione, molte Bibbie, tra cui l'inglese Amplified e altre Bibbie, interpretano malamente questo, hanno delle interpretazioni dove dicono che questa abominazione è stata già passata, è successo due secoli avanti Cristo, è stato il re di Siria, Antiochio Epifane IV, che ha sacrificato un maiale sull'altare del Tempio giudaico in Gerusalemme, e poi ha innalzato un'enorme statua a Zeus nel tempio ebraico, che sarebbe Giove, il capo degli dei greci, ellenici. E quindi loro le interpretano al passato, però noi sappiamo che tutte queste interpretazioni bibliche, purtroppo, lo scrive proprio dentro la Bibbia, sono sbagliate, come lo sappiamo? Perché Gesù, ok? 200 anni dopo Antiochio è venuto e ha detto: quando vedrete l'abominazione, ok, allora fuggite. Quindi Gesù lo mette al futuro.
Aha.
Fuggite perché ci sarà grande tribolazione come mai vi è stata. Infatti non è ancora avvenuta.
Avverrà
immediatamente prima, a ridosso, giusto, del rapimento della Chiesa. E quindi abbiamo scoperto perché Gesù diceva: chi legge vi ponga a mente, perché qui molti cadono nella fossa delle false dottrine, false interpretazioni, sono scritte addirittura nella Bibbia stessa, alcune Bibbie hanno messo le loro scritture in fondo, spiegazione, era meglio che non lo facevano, perché... E allora, abbiamo capito fino a qui?
Sì, però ci puoi spiegare chiaramente...
Io vedo che da quando siamo qui in Sud America, il vostro italiano si è inspagnolito alquanto.
Allora,
i fratelli avranno pazienza.
Per favore.
Ok, comunque non c'è sovrapprezzo per il vostro accento, no?
No, grazie.
Non fate pagare in più, no?
No.
Ok, meno
male. È una idea, Angela.
Rispondiamo dopo una altra pausa musicale.
Il Vangelo deve stare gratis. T'attacco adesso?
No, tengo una ho una canzone molto linda.
Molto linda, vuol dire bella. Vuol dire bella.
Help me. Si chiama Il Veggente di Patmos, oh, Apocalisse.
Ago, a mind was given, crystallized for the future to know. Tell me now, what was it that he saw? As he was shown a revelation through heaven's open door, he was shown Armageddon. He saw this world's fate, and he was shown starving children and the nuclear race. He saw the face of man written across with hate. He saw a one world order. He saw a one world state.
Non sappiamo di che questo bellissimo canto l'abbiamo trovato un po' di tempo fa, ti ricordi?
Sì.
Però sembra molto semplice, però è molto... Parla del profeta di Patmos, che è Giovanni, che ha scritto l'Apocalisse.
Was increased. He saw the little horn, well, leaders at his feet. The gold of this world he saw returned to rust, and he saw that mighty river.
Quindi sta parlando dell'Apocalisse, cioè tutti gli eventi del futuro. Bellissimo.
They pass before your sight, humanity in its darkest night, humanity in its darkest night. You saw the beast, his number and his name, and the wise men of this world he saw become insane. He saw the politicians no longer in control, and he saw the man of Rome on the pedestal. Old man, tell us what you've seen, tell us the future and what has been. Before your sight, humanity in its darkest night, humanity in its darkest night. You saw the winds of war blowing upon the sea, you saw men in bondage longing to be free. Saw communism rise up from troubled France, and you saw the world hypnotized through today's songs and dance. Old man, tell us what you've seen, tell us the future and what has been. Before your sight, humanity in its darkest night, humanity in its darkest night. You saw the land of freedom they called the USA, and you saw the time would come when they're no longer free. Floods and famines and rumors of war, all these the signs of when this world will be no more. All these the signs of when this world will be no more.
Io, fratello Giuseppe, voglio capire che succede nel 2014.
Nel 2014 semplicemente il mondo peggiorerà di male in peggio. Però Gesù non torna. Quello che stiamo aspettando adesso, e c'è una profezia in Daniele 11:20 che dice che ci sarà un esattore di tasse nel mondo che poi crollerà in pochi giorni. Io credo che rappresenta il sistema bancario mondiale che sta taglieggiando il mondo. Individui, compagnie, imprese, nazioni e governi. Il sistema bancario internazionale sta strangolando il mondo e lo ha già strangolato.
Sì.
Io credo che quello, quando dice crollerà in pochi giorni, significa che ci sarà un collasso finanziario. Quindi questa crisi finanziaria non passerà, peggiorerà e ci sarà un crollo. Perché? Perché il capo del sistema monetario mondiale, che è il diavolo, ha deciso di farlo crollare perché ha un nuovo sistema. Perché c'è un nuovo sistema.
Il sistema
profetizzato nella Bibbia, Apocalisse 13, il marchio della bestia, che nessuno può comprare né vendere se non c'è il marchio della bestia, che io credo che è il microchip, è sulla mano destra o sulla fronte. Quindi questo è un marchio della bestia che rende schiave le persone di Satana, talmente schiave, che sia microchip o no, quello non ha importanza, io credo che sia microchip. Comunque si vedrà. Le rende così schiavi al punto che Apocalisse 14, verso 9, dice chi lo riceve va all'inferno, sarà tormentato per sempre. Ecco perché il diavolo non è più soddisfatto di strangolare il mondo, schiavizzare il mondo finanziariamente. Adesso li vuole proprio vuole dannare le anime attraverso il marchio della bestia, che io credo sarà microchip, capisci?
Sì, sì, sì. E il fatto che l'ultima generazione finisce nel 2014 non significa niente?
Non significa niente riguardo al rapimento, però significa tantissime cose, perché abbiamo letto in Daniele 9:27 che l'anticristo infrangerà il patto di 7 anni nel mezzo, dopo 3 anni e mezzo.
Sì.
Ok, e poi ci sarà tribolazione per 3 anni e mezzo, come sappiamo che sarà 3 anni e mezzo? Sappiamo perché in Apocalisse 13, verso 5, parla del potere dell'anticristo nel mondo per 42 mesi, cioè 3 anni e mezzo, che è esattamente la metà di una settimana.
Sì.
Va bene?
Sì.
Che altro volevi sapere?
Solo su 2014, abbiamo dimostrato che l'ultima generazione termina nel 2014, voglio sapere che significa?
Significa che dovranno passare prima questi 7 anni, dovrà arrivare prima l'anticristo, Daniele 9:27, fare un patto.
Prima la crisi finanziaria, dicevi?
Sì, sì, chiaro, la crisi finanziaria, poi dalle ceneri della crisi finanziaria sorgerà la Fenice dall'anticristo, un po' come dalla crisi finanziaria della Germania dopo la prima guerra mondiale, è sorto Adolfo Hitler, il salvatore, tra virgolette, che ha salvato la Germania e tutti lo hanno seguito all'impazzata, sorgerà un politico a livello mondiale che salverà, virgolette, il mondo dalla crisi finanziaria, va bene, il mondo lo seguirà perché in effetti risolverà tanti problemi come Hitler ha risolto tanti problemi in Germania, però poi si toglierà la maschera ed ecco che quando arriverà al potere mondiale sarà il diavolo incarnato che richiederà adorazione come un dio, come profetizza secondo i Tessalonicesi, capitolo 2.
Allora non so come si applica uno che ha visto la prima guerra mondiale, come può vedere il rapimento? Che non può vivere tanto.
No, è perché avverrà presto, ormai siamo agli sgoccioli. Vedi, dopo il 2014 credo che inizieranno gli ultimi 7 anni della storia mondiale, molto probabilmente cominceranno al 2014 o vicinissimi, perché una generazione giustamente non può essere 150 anni, può essere 105, 110, quindi sono 100 anni più. Dovranno necessariamente essere almeno 7 anni, possono essere 8, 9. Quindi questo patto dei 7 anni che la Bibbia profetizza sarà fatto tra l'anticristo che guiderà l'Europa, dice la Bibbia, in altre profezie che studieremo, e lo stipulerà con Israele ed altre nazioni, dice, per 7 anni.
Sì.
Alla metà dei 7 anni, Daniele 9:27, infrangerà il patto, fermerà il sacrificio continuo ebreo, collocherà l'abominazione che cagiona, che provoca la desolazione, cioè la grande tribolazione per 3 anni e mezzo, Apocalisse 13, e dopodiché, dopo 7 anni divisi, 3 anni e mezzo di sacrificio continuo ebraico, rotto nel mezzo, 3 anni e mezzo di tribolazione, alla fine dei 7 anni c'è il rapimento.
Ho capito. Okay. Allora 2014 significa che siamo molto vicini.
Siamo molto vicini.
Okay, però Cristo non può ritornare. Gesù
non tornerà nel 14. Deve passare prima 7 anni di...
E il crollo finanziario, tutto
patto questo. Dell'anticristo profetico. 7 anni devono passare prima. La mia impressione è che comincerà il 2014 o 2015, comincerà, siamo vicini all'inizio degli ultimi 7 anni, va bene?
Sì.
Quando tu vedi che un politico europeo fa un patto di 7 anni con Israele e con altre nazioni, va bene, allora comincia a contare, avrai 3 anni e mezzo di preavviso prima che l'anticristo rompa il patto e che cominci la tribolazione, e 7 anni prima che torni Cristo. Mi segui?
Sì, molto chiaro. Dio ti benedica, fratello Giuseppe.
Dio ti benedica, gloria al Signore.
Grazie, fratello, per le risposte. Allora, adesso ho molto chiaro la immagine del tempo della fine, dove siamo. Però voglio chiederti molte cose.
Hai molte altre cose da chiedere.
Ho molte altre cose da chiederti sul tempo della fine, sull'anticristo, sul rapimento, sulla tribolazione, come sopravvivere.
La Bibbia ha tutte le risposte. Serve solo mettersi in collegamento radio, con una stazione trasmittente, se vuoi scrivere, prende nota, si chiama Stazione dello Spirito Santo, indirizzo il cielo, il regno del cielo, direttore capo Dio, sua mano destra si chiama un certo Gesù Cristo, senz'altro
alleluia,
facendo parlare, il sistema elettrico speciale che si chiama lo Spirito Santo.
Amen.
Tutto sì, in parabola, attenzione.
Grazie a Dio. Possiamo continuare la prossima volta? Voi fratelli, tutti voi che avete domande, potete mandare le domande al nostro email. Siamo molto felici a rispondervi.
Dio vi benedica.
Bene, gloria al Signore.
Dio vi benedica.
Amen.
Amen.
Gloria
grazie a Dio.
Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away, I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, few more weary days and then